Fratelli, cari fratelli, che privilegio che abbiamo di essere qui nella Chiesa di Cristo. Che privilegio. In questi giorni il Signore mi ha messo come pensiero il culto che stiamo facendo. Perché è una cosa molto importante. La riforma di Lutero, che prese vita dallo spirito in Lutero, aveva proprio come scopo di spiegare meglio, in lingua corrente e non in latino, che i popoli o le genti non capivano, spiegare in modo specifico l'importanza del culto, l'importanza di trovarci insieme a fare un culto, l'importanza di essere qui nella gioia, in un mondo che invece considera la domenica un luogo di spasso, di faccio quello che voglio. Quindi mi sembra importante che consideriamo, io devo considerare, il Signore prima mi ha punzecchiato proprio perché io pensassi all'importanza del culto, perché il Signore vuole che arriviamo preparati al culto, perché se non arriviamo preparati al culto veniamo a piangere, a lamentarci della nostra vita, dei guai della nostra vita, mentre quello che il Signore vuole è che, pensando a cos'è il culto, noi veniamo qui preparati a lodarlo, a benedirlo, ad adorarlo per l'opera che Lui ha fatto e che lo Spirito Santo ha messo nei nostri cuori. Quindi la fede che diciamo di avere venendo qui deve avere come scopo di farci vedere i benefici di essere in Cristo, cristiani, assieme ai nostri fratelli, pregare gli uni per gli altri e adempiere i comandamenti nella giustizia di Dio. Quindi il culto è un tempo sacro, dove noi esponiamo noi stessi verso il Signore nel modo che lui ritiene che sia giusto, come fece con Israele. Cosa fece con Israele? Andiamo in Esodo al capitolo 20. Cosa disse il Signore dal Sinai? Metteteci gli occhi sulle parole che Mosè, che la parola di Dio ci dice riguardo al Decalogo. Allora il Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Per adesso ci fermiamo qua. Vi sembra sufficiente come antipasto o no? Perché qui sta dicendo: sì, tu potrai avere persecuzione, potrai avere minacce di morte, potrai avere una grave malattia, potrai essere infermo, potrai essere senza lavoro, ma la tua anima è stata riscattata dalla schiavitù del peccato. Io ti ho riscattato dalla schiavitù del peccato. Se venendo qui veniamo a piagnucolare soltanto, non abbiamo capito niente, niente della grazia che ci ha colto venendo a far parte di una chiesa dove tutti siamo sacerdoti e re, dove tutti abbiamo ricevuto per mezzo dello Spirito Santo la capacità di giudicare queste cose, di adorare Dio. L'adorazione che è cominciata con Abele, almeno non ci è detto che Adamo ed Eva vestiti di pelli abbiano adorato, ma si presuppone, quindi l'adorazione è un momento di ringraziamento e di riposo in Dio per quello che ha fatto per noi, di darci una visione nello spirito di fede che va oltre la morte. Se guardate il mondo attorno a noi, provate a sbirciare un giornale, a ascoltare un telegiornale, ma non vedete che il mondo ha un muro davanti a sé, ha un muro, non vede al di là della morte, vivono solo pensando che la morte ponga fine alla loro vita, quindi bisogna godere, bisogna odiare, bisogna fare. È questa conoscenza dello Spirito Santo che va oltre la morte, che ci fa vedere Dio, Trino, che opera in noi e attorno a noi per la sua gloria e ci ha riscattato da Satana, come ha detto il fratello. Ma bisogna che noi ci diamo una mossa, perché se no naufraghiamo come la Chiesa Cattolica. Bisogna che ripensiamo, dico queste cose parlando di in Esodo 20, perché anche Israele è caduto in questo peccato. Alla fine, guardando solo, esclusivamente i comandamenti, per una fede nominale, diciamo, lo Stato di Israele è stato messo da parte. E noi gentili siamo stati chiamati a far parte del popolo di Dio e tutte le nazioni ne traggono giovamento. Il fratello ha parlato di porte aperte, ma ha detto solo le cose cattive, che le cose che ci fanno dispiacere, che siano perseguitate queste chiese. Però la realtà è che tantissimi pagani si sono convertiti a Dio. E li vedremo in cielo, nella gloria, perché in cielo c'è molto posto, avete capito? E manterremo la stessa comunione per mezzo dello Spirito che abbiamo nella nostra piccola chiesa e che abbiamo goduto stamattina in preghiera. Quindi bisogna che noi, io per primo, ho dovuto confessare a me stesso che non sempre vengo qui con quello spirito di amore, di carità, di adorazione che dovrei. Quindi è importantissimo che recuperiamo il senso della preghiera e del culto. La prima parte di questo culto che noi stiamo svolgendo è preghiera e lode di adorazione. Ma che peso diamo a questa lode, a questa preghiera? Bla 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 e basta. Allora non abbiamo capito, cioè siamo intortati dalla nostra carne. Perché tutti questi canti e queste preghiere che facciamo, noi sappiamo che sono tutte esaudite in Cristo Gesù, nella nostra vita, se siamo sinceri. Perché la nostra vita non è più solo fino alla morte, è nell'eternità, con Dio nella sua gloria. nella ricchezza totale di Dio, cioè niente più sofferenze, solo luce. Non avete mai letto gli ultimi due capitoli dell'Apocalisse? Che non ci sarà più il sole, che il sole, che di Gesù sarà il nostro, la nostra luce, ma non solo, ma sarà la luce del nostro cuore, saremo tutti in comunione, in una comunione perfetta in Dio per l'eternità. Quindi quando noi impoveriamo la nostra fede pensando solo alle nostre faccende che non vanno, alle nostre sofferenze familiari, eccetera, noi stiamo tagliando il culto con le forbici. Basta, per me il culto è solo quello. Bisogna, io queste cose le dico con una certa forza, perché ultimamente ho messo la mente ai problemi che ebbe la riforma di Lutero, di Calvino, di Zwingli, dopo che si erano separati dalla Chiesa romana. Mentre la Chiesa romana continuava anche qui da noi a fare il culto in latino, eccetera, in modo che pochi capivano, e c'era questo sacerdote, mentre noi invece siamo sacerdoti tutti, perché tutti abbiamo Cristo. Ma allora vi rendete conto come noi siamo? Il diavolo ci priva dei privilegi più grandi della fede, se noi non consideriamo queste cose. Questi uomini, quando a un certo punto per il recalcitrare dei cattolici che non capivano niente, che erano fuori dalla grazia, perché pensavano solo ai meriti di andare a messa, al merito, mi salvo perché vado a messa, mi salvo perché faccio la comunione, mi salvo perché ho dato ai miei figli il nome dei santi. Questa era la vita cattolica. Ma vi ricordo, ma avete capito o cercate di capire che privilegio abbiamo noi, essendo in una piccola chiesa che non è architettonicamente, non ci sono dipinti, non ci sono soffitti altissimi, non ci sono cose artistiche, perché l'arte l'ha fatta Dio in noi. Ma avete capito che cosa ha fatto Dio in noi o no? Ci rendiamo conto di quanto siamo stati stolti, come piccola la nostra attenzione alla Scrittura, allo Spirito Santo che è in noi. Ecco perché è così importante la preparazione al culto. Perché dobbiamo avere il sangue di Cristo? Sangue di Cristo nelle nostre mani, nel nostro cuore, per capire. Il fratello, quando parlerà di porte aperte, ci farà vedere di come questa gente resiste a queste persecuzioni, perché ha una ricchezza nel cuore che è proporzionale a queste sofferenze esterne. È molto difficile rinnegare la fede, credete, è molto difficile rinnegare la fede. La fede dello Spirito Santo che il Signore ci ha dato al prezzo del sangue di Cristo è una cosa che a rinnegarla è tremenda. Ma cosa facciamo noi? Qui dobbiamo gioire e venire qua per gioire per tutto quello che Dio ha fatto per noi, togliendoci dal peccato con Gesù che è morto per i nostri peccati e ci ha giustificati, e con la grazia divina che ci ha messi in grado di venire ad adorare Gesù, a ringraziarlo per la nostra vita, per tutto quello che ha fatto e che farà, perché più quello che farà, ha solo cominciato, ci ha tolti dal peccato, come diceva il fratello, dalle grinfie del diavolo, dalla stoltezza della nostra natura caduta nel peccato, e adesso noi abbiamo per meta il cielo, le cose sublimi della grazia. Quindi qui io ho letto solo nel Decalogo la parte introduttiva. Perché? Perché l'uomo, come anche i giudei, cosa facevano? Prendevano un comandamento uno alla volta e, con superficialità, pensavano: ma io in fondo faccio bene, vado nel tempio, faccio questo, faccio quello. È vero o no che facciamo così? Ma dove la siamo? Non pensate la sapienza del Signore. Leggendo questo Decalogo, c'è il prologo e la parte principale. La schiavitù dell'Egitto. Israele, dove l'ha messa? Credeva di essere salvato per meriti. L'apostolo Paolo, essendo stato indottrinato da un grande, da un maestro di farisei, Gamaliele, si vantava delle sue virtù in Efesini al capitolo 3. Avete capito come noi possiamo scadere dalla fede? Noi possiamo andare giù e tornare nel fetore della religione. E di religione schifose ce ne sono tante intorno a noi, perché Satana inonda questo mondo di porcheria, che sono la religione di Satana, il peccato. Quindi il problema della nostra fede, della nostra adorazione, della nostra essere qui in questo giorno, è una cosa importantissima, perché richiede che il nostro cuore sia già col Signore prima, perché sennò veniamo qua e non diciamo le cose che lo Spirito volesse dire. Io mi immedesimavo nella nostra Costanza, che deve parlare dei bambini, e come deve comportarsi se non ha il cuore pieno. Se non hai il cuore pieno di grazia e di amore per Gesù. Ma come fa? Cioè, avete capito? Cioè, noi possiamo fare delle cose religiose che non hanno significato per le anime che ci ascoltano. Noi possiamo pregare, ma possiamo avere la mente altrove. Hai capito? Cioè, noi dobbiamo fare delle cose che ci permettano di fare quello che diciamo di essere. Diciamo di essere credenti, e allora facciamo i credenti, andiamo a vedere il culto. Io ho dovuto mettere il naso in questa riforma e ho capito che Lutero, Calvino e Zwingli, nel programmare il culto come ha fatto e come è stato modificato anche qui, in modo che la gente capisse l'importanza di questo culto, l'importanza di purificarsi per poter vedere Dio in tutto il suo splendore, nella sua gloria, e manifestarlo ai fratelli prima di tutto, e a se stessi. Vedete com'è importante capire queste cose? E una delle cose che mi ha colpito di più, e che vi sto cercando di dirvi perché diventi vostra, è che lo spirito del culto è il ringraziamento e l'adorazione per quello che Dio ha fatto per noi e quello che continuerà a fare per tutti i giorni della nostra vita, fin nell'eternità. Vedete che noi non abbiamo dell'arte qui, non abbiamo dei quadri di Michelangelo, dei quadri di importanti. Ma perché? Ma sono i nostri cuori, se noi non vediamo che quello di cui si vanta la religione è un qualcosa di esterno all'uomo, mentre noi non vediamo quello che Dio ha fatto per me, quello che Dio ha fatto nel mio cuore, che l'ha cambiato dall'A alla Z. Satana adesso può essere preso a calci da ciascuno di noi. Le tentazioni, sì, possono anche ingannarci una volta, due, ma dopo noi sappiamo che è Satana che ci tenta e noi possiamo confessare questo peccato e con l'uso della grazia possiamo santificarci in ogni momento per vivere una vita santa in mezzo a un mondo che è il postribolo di Satana. Intorno a noi c'è solo la malvagità e la stoltezza del peccato e Gesù ci sostiene nella nostra vita. Non ringraziate mai Dio la sera prima di dormire, non pensate alla vostra giornata quando alla sera vi coricate per avere riposo, non pensate che dietro a ciascuno di noi, davanti a ciascuno di noi c'era Cristo per proteggerci, perché siamo diventati suoi. Allora, sono rimasto sconvolto da alcune frasi dette scusate la mia memoria, pensando a due cose diverse, la mia memoria rimane a metà. Allora, Calvino diceva, se uno non conosce Dio, secondo la scrittura, non conosce se stesso. Solo conoscendo Dio, la sua magnificenza, il suo splendore, la sua gloria, la sua potenza che mantiene il mondo, che ci mantiene in vita, che se io ho gli occhiali, ma gioisco perché me li metti, è come se i miei occhi fossero giovani. Ma voglio dire, ma non abbiamo capito che Dio è il sovrano dell'universo per mezzo della fede? Se abbiamo capito che Lui è santo, puro, e noi siamo peccatori perché ci ha strappati dal peccato come Israele, se non capiamo queste cose, allora... Quindi alla sera, che lo vogliamo o no, fossimo pure in una prigione, noi dovremmo ringraziare il Signore. Questo noi dobbiamo capire. La gloria di Dio è soccorrere i suoi figli, è amarli. Ma noi lo amiamo, ma noi lo ringraziamo, ecco il culto. Questi fratelli, Calvino prima e Lutero poi, ponevano l'accento sulle promesse di Dio, su questo Dio santo e puro, che però non è lontano da noi, perché attraverso lo Spirito Santo è venuto ad abitare nei nostri cuori. Tutta la scrittura, se la leggete, risulta che Cristo non è rimasto fuori da noi, è in noi, vuole vivere in noi, per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito è stato mandato perché Gesù è stato glorificato. Atti capitolo 2. Quindi noi non possiamo dire di non saperle le cose. Quindi è una meraviglia. Un'altra cosa che voglio farvi vedere è che voi conoscete i comandamenti. I comandamenti sono 10, no? Sono 10. 3, 4 sono, ci riferiscono a Dio, alla nostra posizione con Dio che ci ha salvato. E gli altri 6 si riferiscono al prossimo, al nostro prossimo. Quindi i primi 4 hanno a che fare con l'empietà, cioè se noi non li adempiamo siamo empi. Gli altri sei, se non li adempiamo, siamo ingiusti, siamo nell'ingiustizia, siamo nella disubbidiamo verso il prossimo. E il Signore li ha uniti tutti e due. Cosa ha fatto il Signore? Se uno, nessuno può amare Dio se non ama il prossimo suo. Nel Nuovo Testamento c'è scritto così, Romani 10, leggete, c'è un unico comandamento, amerai il prossimo tuo come te stesso, perché sei stato amato da Gesù che è morto in croce per te, quindi non puoi non amare il prossimo. Quindi è una cosa meravigliosa, questi comandamenti in un tempo erano scritti su tavole di pietra e due volte Mosè andò sul monte, una volta avendo le tavole, scendendo, cosa successe? Successe che il popolo aveva peccato e lui gettò le tavole che si spezzarono. Allora il Signore cosa ha fatto? Il Signore ha punito gravemente il popolo, ci sono stati molti morti, i Leviti si sono schierati dalla parte di Mosè e del Signore e hanno passato a fil di spada tutti coloro che avevano aizzato a questo, non l'hanno uccisi tutti, hanno ucciso gli autori di questo peccato gravissimo contro Dio. Quindi allora voi vedete che leggevo in Deuteronomio il rinnovamento del patto, il patto rinnovato, Deuteronomio 26. C'è un rinnovamento del patto. Il Signore, dopo aver punito il popolo e dopo aver punito di morte, di separazione da Dio tutte queste persone empie, il Signore punì gravemente il popolo. Perché cosa fece? Mosè prese il tabernacolo e lo pose fuori dal campo, mentre prima era al centro del campo. Lo mise a una certa distanza dal campo e Mosè, per parlare con Dio, doveva andare fuori dal campo. Quindi Israele aveva capito che le cose, aveva fatto una cosa tremenda. E una cosa tremenda la facciamo noi se non capiamo cos'è il culto, perché se veniamo qua solo per la presenza non ha molto. L'importanza è che noi capiamo quello che Dio ha fatto e vuole continuare a fare per noi. Questa è la cosa. Quindi Dio cosa fece? Fece che acuì tutta la gravità della legge, tutte le volte. Cioè chi non adempiva la legge, chi non adempiva la legge, era maledetto. E chi l'adempiva era benedetto. E tutte le benedizioni erano per questo popolo che doveva essere capo delle nazioni. Avete capito? Quindi è una cosa meravigliosa. Dio diede a Israele la possibilità di essere capo di tutte le nazioni se avesse adempiuto per fede i comandamenti in Dio. Ma il popolo cosa fece? Il popolo non eseguì questo comandamento, non capì. Perché? Perché non capì? Perché non avevano lo Spirito Santo che è stato dato a noi dopo l'assunzione di Gesù al cielo, risorto per noi. Noi, avendo lo Spirito Santo, siamo in una posizione straordinaria, migliore, di comunicazione con Dio. Dio è intimo a noi, intimo a noi. Noi possiamo parlare con Dio in preghiera, avendo la certezza che Lui ci ascolta. Noi possiamo confessare i peccati e sappiamo che siamo perdonati. Noi possiamo adorare e sappiamo che siamo accolti. Questa è una cosa, perché tutti siamo sacerdoti e re in Cristo Gesù. Ma allora avete capito che Dio poi rinnovò il patto in Deuteronomio 19. Dunque, il tempo è quello che è. Leggiamo solo alcuni. Allora, il patto. Avete capito qual era il patto? Se questo popolo, peccatore di peccatori, popolo di peccatori come noi, rimaniamo peccatori nella carne, per fede avesse messo il suo cuore per adorare e per adempiere i comandamenti, il Signore voleva che noi ci esponessimo, voleva che noi avessimo una vita di comunione con Lui per poter adempiere i comandamenti. Il Signore voleva che potessimo adempiere i comandamenti uno alla volta, uno, poi uno, poi due, eccetera, col prossimo, nella comunione con Lui. Se lo facevamo nella comunione con Lui, in preghiera, il Signore andava davanti a noi e noi eravamo benedetti. Se noi facevamo quello che volevamo, eravamo maledetti. Questo era il problema del popolo. E infatti il popolo giunse a una tale situazione di peccate che fu escluso. E i capi delle nazioni, quando Israele fu portato in esilio, i capi delle nazioni chi furono? I babilonesi, Nabucodonosor, Babilonia. Hai capito? Cioè, ma vedete queste cose, noi le sappiamo e le sappiamo, e c'è un libro che ce le ricorda continuamente. Allora, volevo dire che comunque, nonostante quel grave peccato di cui parlavamo prima, quello dell'impietà, il Signore ricostruì il patto, lo leggerete, spero, e poi Mosè risalì sul monte e gli furono date delle nuove tavole. Ma quello che vorrei che voi capiste è scritto in Efesini, in Seconda Corinzi al capitolo 2, 3, adesso vi dirò. Mentre allora, capitolo 3, versetto 12. La franchezza di Paolo sul ministero evangelico. Avendo dunque una tale speranza, noi usiamo grande franchezza e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sulla faccia perché i figliuoli di Israele non fissassero lo sguardo nella fine di ciò che doveva sparire. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, fino ad oggi, quando fanno la lettura dell'antico patto, Lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché è in Cristo che esso è abolito. Non so se avete capito. Cioè Israele, non avendo la rivelazione di Cristo e dello Spirito Santo, non poteva capire fino in fondo i comandamenti. E quindi bisognava che ci fosse una richiesta personale, come avvenne in certe situazioni. Vi ricordate Simeone e quella donna che poterono prendere nelle loro braccia il bambino Gesù appena nato, quando andarono a circonciderlo? Vi ricordate? Non andarono i farisei, non andarono i capi del popolo. Il bambino fu presentato a due anime vecchi che pregavano giorno e notte per vedere la salvezza di Israele. Questa è una cosa che è meravigliosa. Ma noi preghiamo perché abbiamo la salvezza di Israele dentro. Ma noi capiamo, perché questo è il punto. Allora, Seconda Corinzi 3, eh, 3,14, ma le loro menti furono rese ottuse, e possono esserle anche le nostre, infatti fino ad ora, quando fanno la lettura dell'antico patto, quello stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito, che non c'è il velo, che esso è abolito. Ma fino ad ora, quando la legge di Mosè, ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Quando però saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito, e dove lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è lo Spirito. C'è attorno a noi, c'è la Trinità. Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi dobbiamo ricordarci che in Cristo siamo effettivamente il popolo di Dio, siamo sacerdoti e re, siamo intimi a Dio, intimi a Dio. E Satana noi lo possiamo scacciare da noi tutti i giorni, se vogliamo. E allora, cosa succede qui? Succede che se andiamo in Seconda Corinzi al capitolo 4, versetto 7, dice: il tesoro in vasi di terra, ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi e non disperati. Paolo sa che noi soffriamo in questo mondo. Paolo sa che noi soffriamo. Paolo sa che ci sono dei problemi grossi a vivere in questo mondo. E lui li ha vissuti. Ma cosa dici? Siamo perseguitati ma non abbandonati, atterriti ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Cristo, perché anche la vita di Cristo si manifesti nel nostro corpo. Vedete? Vedete qual è il problema? È che se noi non leggiamo queste cose, non le facciamo nostre, non capiamo perché il Signore ci lascia in una situazione anche di sofferenza, di tribolazione a causa del mondo che ci circonda. Poiché poiché noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Cristo, onde anche la vita di Cristo sia manifestata nella nostra carne mortale, talché la morte opera in noi, ma la vita in voi. E ma come abbiamo abbiamo lo stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo perché anche parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi come Gesù, con Gesù, e con Gesù ci risusciterà anche noi con Gesù. Come disse Gesù al ladrone, oggi tu sarai con me in paradiso. Poiché tutte queste cose avvengono per noi affinché la grazia, essendo abbondata, vedete, nelle sofferenze c'è la grazia. Nelle sofferenze c'è la grazia. Cioè, quando noi non teniamo conto della parola di Dio, cioè di Cristo, non teniamo conto di Cristo, noi siamo, il Satana ha una porta aperta per mandarci giù, eccetera. Poiché queste cose avvengono per voi affinché la grazia, essendo abbondata, faccia sì che sovrappondi per bocca di un gran numero il ringraziamento alla gloria di Dio, cioè la Chiesa. Io non sono riuscito a trovare il versetto che volevo, dove qui Paolo dice, ma guardate che nell'Antico Testamento la lettera era scritta su tavole di pietra, ma oggi è scritta nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Cioè, Dio è in noi. Dio è in noi, ecco perché il culto deve essere un riposo, un ringraziamento, un'occasione di amarci, di perdonarci, di andare avanti nella gioia in Cristo Gesù. Perché? Perché Dio non sa in che mondo viviamo, sa le tribolazioni che abbiamo, sa, ma ha fatto tanto affinché la nostra vita sia piena di gioia e di adorazione in Lui che ci ha tanto amati in Cristo Gesù. Amen. Lascio, siccome è un po' presto, lascio ai fratelli una parola.